Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Due di mercoledì 4 febbraio 2026, benvenuti in diretta alla giusta frequenza. Riccardo Cotomaccio con voi dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Con me c'è lei, la ritrovo, Chiara Di Paola.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per i cioccolatini.
Prego, questo però sta compromettendo nettamente la mia dialettica, perché quando mangio un Kinder
all'appa, vero?
Io all'appa, sì, a breve parlano come l'ultimo stanzo.
Meno male che ci sono loro che parleranno loro.
Che cosa, i Kinder? No, no, i nostri,
no,
ragazzi.
No, i nostri ragazzi.
Attenzione, partiamo malissimo. Bisogna parlare con il microfono. Questa è una notizia che ti do così in anteprima.
No, allora, perché facendo canto so che il cioccolato comunque diciamo che rende più difficile il cantare, nel senso fai più fatica e la voce è un po' più, diciamo, rauca, possiamo
vogliamo
dire.
Vogliamo provare?
Allora,
fai due note, non
intanto,
lo so.
Sì. Cosa volete che canti?
Beh, una canzone romantica,
sì,
da dedicarmi, chiaramente.
Perdere l'amore.
È sempre bravo,
ma...
però.
No, no, intanto tu hai violato nell'arco di un secondo 8 regole radiofoniche. Intanto quella di parlare senza microfono, che è meravigliosa. La seconda è parlare senza essere presentati o introdotti.
Però possiamo dire carattere.
Non soltanto, infatti stavo per aggiungere questo per chiudere il cerchio. Brava, perché personalità è la regola, è principale della radio. Cioè, entrare a gamba tesa. Quindi mi piace il tuo carattere. Te l'ho già mostrato, il tuo nome no, come ti chiami?
Sabina.
Sabina, come la Sabina, una terra meravigliosa, no? La Sabina senza R, quindi?
Sì, senza R.
Incredibile. Ma,
sì, sì.
Ma hai genitori della Sabina?
No, però a casa là.
Bello.
Anche, sì.
Cioè, ti chiami come la terra in cui hai casa, come se mi chiamassi,
no,
Piazza Lodi.
Non ci abito stabilmente.
Ah, no, sì, immaginavo, insomma. Tu come ti chiami invece?
Emanuele.
Emanuele, dove abiti?
A Roma.
E fin qui, insomma.
Alla Balduina, alla Balduina.
Via Ugo De Carolis. Quanta sofferenza in quella strada.
Figata.
C'è qualche storia d'amore andata male?
Scusate, ma io ho sempre
questa
la
regola della radio è,
no,
scusa.
Questa è la tristosse, l'ho rinominata così. Io ho avuto un'influenza terribile ormai due settimane fa. Mi è rimasta soltanto la tosse se rido. Cioè, è gravissimo, io non posso più ridere. Te l'ho già detto questa cosa,
sì,
te l'ho già raccontata.
Detto.
Io continuo a tossire solo se rido. Emanuele e Sabina, benvenuti.
Grazie.
Intanto, che scuola frequentate, ricordiamolo.
Dante, il liceo Dante Alighieri.
Sì, il Dante Alighieri, anche se ho scoperto che si è aggiunto un nome anche.
Polo liceale, sì.
Perché avete lasciato da parte Caravillani, poveraccio?
No, ci siamo uniti perché il Dante ha pochi alunni e quindi secondo una normativa, se non sbaglio, dell'anno scorso ci devono essere un minimo di 600-700 alunni per un istituto unitario e dato che nel Dante ce ne sono 550, allora ci siamo uniti con...
Rappresentante d'istituto, sto ragazzo.
Quando mio renne mi parla di normative e mi riporta i dati, io lo devo dire, io mi ingrifo. Lo dico,
mia madre è insegnante del rappresentante d'istituto al Dante.
C'è un motivo, non è che tu... Perché ti immaginavo lui la sera, non invece riuscire, no. Se leggi i plichi delle trasmissioni del liceo, no? Le statistiche, mi piace. Emanuele e Sabina, una coppia di carattere, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi dopo il primo blocco di LGNet andiamo a fare un discorso generale sulle relazioni tossiche e sul revenge porn. Poi parleremo dell'uso dell'intelligenza artificiale al giorno d'oggi e dopo ancora sullo stress a scuola.
Bene.
Noi partiamo però subito con il tema principale. Il finanziamento che ci porta a realizzare questo progetto è LGNet 3 Roma. È un progetto di Roma Capitale con Arci Solidarietà e oggi Sabina ed Emanuele ci raccontano una bella storia di migrazione.
C'è una migrazione che attraversa deserti, mari, confini invisibili. non porta passaporti, non chiede permessi, non conosce frontiere. Eppure, ogni anno, si ripete con una precisione che ha qualcosa di straordinario. È la migrazione della Painted Lady, la farfalla Vanessa del Cardo.
A raccontare questa storia è il fotografo americano Lucas Foglia nel suo progetto Constant Bloom, un lavoro che non parla solo di natura, ma di movimento, adattamento e sopravvivenza, ma soprattutto di come osserviamo chi migra.
La Painted Lady è una farfalla piccola, fragile in apparenza, ali arancioni, nere, punteggiate di bianco. Non ha nulla dell'epica degli stormi o delle grandi migrazioni animali che siamo abituati a immaginare. Eppure compie uno dei viaggi più lunghi del mondo degli insetti.
Questa migrazione parte dall'Africa subsahariana, attraversa il Sahara, raggiunge il Mar Mediterraneo e passa per l'Europa centrale, fino ad arrivare al nord, in Norvegia, oltre il circolo polare artico. È un viaggio di migliaia di chilometri che non richiede un'unica vita, ma più generazioni. Ogni farfalla, infatti, percorre solamente un tratto, dove poi depone le sue uova e muore. Sono infatti le nuove generazioni che poi ripartono. Non è un singolo individuo che arriva fino in fondo, ma è necessaria una continuità collettiva. Una migrazione che esiste appunto solo perché è condivisa.
Lucas Foglia in particolare segue questa rotta per anni. Fotografa campi di fiori in Marocco, nel deserto del Sahara, in Mauritania, in Tunisia, serre in Spagna, paesaggi agricoli in Francia, stazioni di ricerca, periferie, campagne nordiche.
Ma Constant Bloom non è un reportage naturalistico nel senso classico. Le farfalle infatti non sono sempre il centro dell'immagine, ma sono spesso assenti, o minuscole o quasi invisibili. Al centro invece ci sono i luoghi attraversati, le persone che li abitano, Foglia fotografata, agricoltori, ricercatori e anche attivisti ambientali. Mostra anche serre illuminate di notte, campi coltivati in modo intensivo, terre aridi e desertificati, spazi trasformati dall'uomo, insomma.
Ed è qui che la storia della farfalla si intreccia proprio con la nostra. La Painted Lady migra dal momento che il clima cambia, perché i fiori sbocciano in tempi diversi, perché le risorse non sono distribuite in modo uniforme. Migra per necessità, non per scelta. E lo fa adattandosi ad un mondo che cambia in modo rapido, spesso per cause che purtroppo non controlla.
Ma mentre seguiamo il viaggio della farfalla, è impossibile non pensare a come parliamo di migrazione umana, alle parole che usiamo, alle immagini che scegliamo, alle narrazioni che semplificano, dividono e riducono. Emergenza, invasione, flussi.
Parole che sostanzialmente trasformano il movimento in minaccia, la complessità in paura. Nel progetto di Foglia, invece, la migrazione è un processo ecologico, è parte di un equilibrio più grande, è una risposta a condizioni ambientali, economiche, climatiche. Non è un'eccezione, è la norma.
Foglia ci ricorda che i confini che tracciamo sulle mappe non esistono per la natura e che anche per gli esseri umani spesso quei confini non sono linee arbitrarie sovrapposte. Ha necessità molto concrete, vivere, spostarsi, adattarsi. La migrazione, ci dice questo lavoro, non è un'anomalia da gestire, ma è una costante della vita sulla Terra. Da qui infatti il titolo Constant Bloom, fioritura continua, perché lungo il percorso della Painted Lady qualcosa fiorisce sempre, in momenti diversi, in luoghi diversi. La migrazione non è solo spostamento, è relazione.
E forse è proprio questo il punto politico più forte del progetto, non il paragone diretto, ma lo spostamento dello sguardo. Guardare la migrazione come un fenomeno complesso, stratificato, non come una storia unica, ma come una somma di storie, non come un problema isolato, ma come il risultato di scelte ambientali, economiche e sociali. Nel mondo di Foglia in particolare, la farfalla non è un simbolo fragile da proteggere. La farfalla è un soggetto attivo, resiliente, capace di attraversare sistemi davvero ostili e, nel farlo, ci costringe a rivedere le narrazioni semplicistiche su chi si muove.
In un tempo in cui la migrazione è spesso raccontata come crisi permanente, il lavoro La Painted Blue propone un cambio di prospettiva radicale. Non nega le difficoltà, non romanticizza il movimento, ma restituisce dignità a un processo vitale. La farfalla Painted Lady non invade l'Europa, ma la attraversa, l'abita temporaneamente e la rende parte di un ciclo più grande.
Forse il punto non è chiedersi come fermare le migrazioni, ma come imparare a conviverci, a comprenderle, a raccontarle senza paura.
Perché infatti, come ci racconta Constant Bloom, la vita non sta ferma e fiorisce continuamente proprio dove qualcuno decide di attraversare.
E questa era la bellissima storia di una farfalla che parte dall'Africa e arriva fino in Norvegia e di un fotografo che ha deciso di raccontarla per raccontare, no, anche come le migrazioni non hanno spesso barriere, non le hanno quantomeno naturalmente, e mentre gli uomini che percorrono lo stesso tragitto invece si trovano a doverle affrontare. Grazie a Emanuele e a Sabina che ritroviamo nel corso della puntata, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con le tematiche scelte dai giovani reporter del Dante Alighieri.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete, avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially. Collo, telescopi giganti per seguire le stelle. Navigare, navigare nello spazio, nello spazio, seguire le stelle. Di più, seguimo per istinto le scie delle comete, come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you especially. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory. I love you, especially. special needs.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
La giusta frequenza, Cotumaccio Di Paola con voi e le nostre nuove due giovani reporter. I vostri nomi?
Lucilla, Rebecca.
Lucilla e Rebecca, nomi straordinari. Che belli, belli davvero, eh? Ma belli proprio poetici, nobiliari.
Che c'hai con questi nomi
ieri
oggi?
Priscilla, Ginevra,
Sabina.
Oggi Sabina, cioè veramente tanta roba. Ma ti rendi conto?
Ma sono nomi.
Ma perché
cioè,
dal Dante non arriva mai una Jessica? Perché non arriva mai una Jessica dal
Dante? E smettila.
Vabbè. Allora ragazze, avete mai avuto relazioni tossiche?
Eh sì.
No, io no.
Tu no, ti sei salvata. Tu invece sì. Per quanto tempo l'hai avuta e secondo te cos'è una relazione tossica? Quando è che c'è una relazione tossica?
Allora, la mia di relazione tossica è durata relativamente poco, proprio perché mi sono fortunatamente resa conto che qualcosa non andava e me ne sono liberata.
Beh, molto riassuntiva come risposta.
Che cos'è una relazione tossica?
Esatto.
Allora, le relazioni tossiche sono quelle relazioni che spesso iniziano come una qualsiasi alla fine storia d'amore, perché all'inizio sembra tutto, diciamo, normale, idealizzato, però poi si finisce per capire che c'è effettivamente qualcosa che non va. Può essere una gelosia esagerata che va oltre il semplice desiderio di stare insieme, oppure delle continue critiche che minano alla fine la sicurezza di chi le riceve. In alcune relazioni, ad esempio, una persona cerca di isolare l'altra persona da amici, da familiari, convincendola che solo insieme possono essere forti o uniti. Questo tipo di controllo non è alla fine sempre evidente, perché viene mascherato molto bene da attenzioni, da affetto, ma a lungo andare diventa pesante e molto doloroso. Chi è dentro una relazione tossica spesso vive emozioni, diciamo, contrastanti. Ci si sente amati, protetti, però allo stesso tempo ansiosi, in colpa e soprattutto insicuri. Se vogliamo fare un esempio, è come camminare su un filo sottile. Ogni passo sbagliato sembra avere delle conseguenze alla fine enormi. Per chi sta fuori, come ad esempio amici o familiari, a volte è molto difficile capire quando la situazione sia grave, perché chi la vive può minimizzarla, giustificarla, soprattutto giustificare i comportamenti dell'altra persona. Ed è proprio per questo che parlarne, confrontarsi e chiedere supporto è veramente fondamentale. Non bisogna assolutamente avere paura o vergognarsi di cercare aiuto, anzi, riconoscere che una relazione è tossica è già il primo passo verso la libertà.
E tu? Ce l'hai mai avuta una relazione tossica?
Io con grande orgoglio dico di no.
Ah.
Dico, o meglio, ho avuto una relazione che nella parte finale si è un po' rivelata tossica, però devo dire che nella chiusura molte relazioni poi vivono delle estremità. Cioè, è difficile che ci si lasci bene. Quelli che lo dicono per me dicono una boiata. Cioè, raramente ci si lascia, oh, grazie di tutto, è stato bellissimo. Me la vedo veramente molto dura. Però di natura all'inizio non ho mai avuto veramente una relazione tossica. Ne ho dato molto fiero perché invece ho avuto molti amici che si sono ritrovati in vortici emotivi compromettenti.
E per te qual è il segnale che una relazione sta diventando tossica?
Allora, il primo è l'invasione dello spazio altrui, cioè quindi l'eccessiva possessività, l'eccessiva gelosia, ma soprattutto l'eccessivo accollo. Molto spesso non ci si rende conto che i partner sono troppo presenti. Io sono un grande fan dell'indipendenza anche, no? Ma anche durante la settimana ci devono essere degli spazi in cui il partner non è che faccia un passo indietro, però capisce che deve lasciare anche un po' da solo l'altro. E poi ovviamente io sono un grande contestatore dell'aggressività, a me da poco fastidio. Mi stavo rinfacciando in passato di essere troppo democristiano, cioè di essere sempre lì pronto. Che devo fare? C'ho nel DNA. Cioè, per me il litigio, a meno che uno non mi faccia un torto palese e grave, è superfluo. Cioè, cerco sempre di trovare un po' un punto di incontro che stia nel dialogo. Questo a volte ha creato irritazione. Però a me l'aggressività fa molto male e non mi piace, così come toni violenti, insomma. Però quelli sono più, diciamo, difetti dell'altro. Però ecco, l'invasione dello spazio altrui secondo me è il primo, e la possessività è fatale, che porta a gelosia, porta a violenza, e quello è sempre molto molto grave. Un altro aspetto che mi darebbe fastidio e che ho visto invece verificarsi in casi di persone intorno a me è il non lasciarsi completamente andare. Cioè c'è una storia, si sta insieme da 4, 5, 6 mesi, a un certo punto si deve mollare, non ci si può ritrarre, cioè si deve frequentare l'altro, ci si deve lasciare andare, si deve conoscere il suo ambiente, il suo modo di vivere, la sua quotidianità. Invece molte persone preferiscono restare nella penombra perché o non hanno il coraggio oppure non vogliono entrare troppo nella storia. A quel punto per me devi lasciare l'altro libero, a meno che non sia d'accordo.
E poi il controllo, penso che sia uno degli elementi veramente decisivi che spesso anche nelle relazioni adolescenziali si attua, e insomma è sicuramente un campanello d'allarme. Io non in amore ma in amicizia posso dire di aver avuto sicuramente una relazione tossica per eccellenza, e in cui tutte queste caratteristiche che avete raccontato si ripropongono in amicizia, dalla gelosia al senso di colpa alla vittimizzazione. In effetti, no, poi si parla di relazioni, non solo di relazioni d'amore. Lucilla, sei d'accordo?
Sì, devo dire sì, anch'io, diciamo, ho avuto, non sono più amica con questa persona, però appunto è un'amicizia un po' tossica, e un paio di anni fa, e questa ragazza non era, diciamo, gelosa del rapporto che avevo con mia cugina, e appunto spesso mi rinfacciava il fatto che io magari passassi più tempo con lei piuttosto che diciamo tutte e tre insieme, e comunque questa cosa ha pesato su di me perché mi sentivo in colpa solo per il fatto di provare piacere nel stare con una delle due piuttosto che con tutte, cioè con tutte e due contemporaneamente, e mi ha fatto sentire spesso di troppo anche, e solo per voler continuare a stare tanto tempo con mia cugina.
C'è però anche un'altra tematica che avete portato insieme a quello delle relazioni tossiche, e che è il revenge porn. Naturalmente si parla veramente di un'estremizzazione di una relazione tossica che, come detto, è molto più comune di quello che si pensa. Il revenge porn è un vero e proprio reato penale, ma è molto frequente anche questo tra gli adolescenti. Di che si tratta e perché avete scelto di parlarne?
Il revenge porn, come appunto dice il nome, è un atto di vendetta e soprattutto di violenza nei confronti in particolare dell'ex partner, e si tratta della divulgazione di immagini intime o video intimi dell'altra persona senza ovviamente il suo consenso. E questo ovviamente è un reato, e oltre ad essere illegale ha, diciamo, tante conseguenze sulla vittima, e porta infatti un senso di vergogna, di ansia e anche depressione, e di perdita di fiducia negli altri ma anche in se stessi, solo per il fatto di essersi fidati dell'altra persona, e nei casi più gravi può portare la vittima a togliersi la vita per appunto la vergogna che si prova, e per il disagio di sapere che migliaia di persone possono aver visto le foto intime, diciamo.
Esattamente. E, ovviamente, insomma, come fare a difendersi da questo tipo di atti, di azioni?
Innanzitutto bisogna evitare le relazioni tossiche, anche se ovviamente non è semplice, perché come ha detto anche Rebecca, le relazioni tossiche non sembrano le relazioni tossiche all'inizio, e ovviamente bisogna evitare, non di fidarsi troppo, ma non magari condividere se stessi sui social o comunque con persone di cui non si ha tanta conoscenza in modo così appunto intimo, diciamo.
Una sorta di privacy digitale, no? Quello che. Però insomma, in realtà poi anche che nelle relazioni può succedere di condividere delle foto intime, penso non ci sia nessuna colpa in chi lo fa, la colpa sicuramente è in chi lo diffonde questo messaggio.
Sì, infatti la vittima non deve assolutamente essere considerata colpevole solo per aver mandato le foto, e semplicemente soprattutto con i social media magari bisogna essere un po' più cauti, perché non si sa mai chi comunque potrebbe compiere un reato del genere.
E poi si può ricorrere alle vie legali, perché è un vero e proprio reato, come hai detto giustamente, quindi insomma gli strumenti ci sono e sono a disposizione delle vittime. Siamo pronti per un'altra pausa musicale?
Red Hot Chili Peppers, Walkabout, tra poco.
Oh, talk about and find out what it's all about. Can't hurt to try. Use your legs to rock it wide. I take a ride to the other side.
Il sound funk rock dei Red Hot Chili Peppers alle 15.32. Siamo sempre sulla giusta frequenza. Riccardo Cotomaccio con voi, Chiara Di Paola e soprattutto i nostri ragazzi del Dante. Sono tornati qua, Sabina ed Emanuele. Bentrovati. Voce, ragazzi, mi raccomando, non fatevi riprendere come se fossimo a scuola.
Ancora non gli hai fatto la tua domanda preferita.
È vero, perché gliel'ho anticipata fuori onda, quindi, però non ho avuto risposta, quindi devo farla effettivamente anche on air. Che lavoro fanno i vostri genitori?
Allora, mio padre fa il commercialista, e mentre mia madre, allora devo capirlo bene ancora io, nel senso che so solo che lavora a Lance, ma non so bene che associazione sia, insomma.
Ci pensa Riccardo.
Lance, mi dice una cosa sulle costruzioni.
È l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 associazioni. Tu dirai, che fa nello specifico Lance?
Lei mi dice, stabiliamo i posti in cui si può costruire. Però...
Bello. All'analisi preventiva sul territorio. Bene. Che? Che?
Fai ridere, va bene.
Per esempio, stiamo cercando di costruire uno stadio qua a Roma, lo stadio della Roma. La mamma
50 anni.
Si sarà occupata di stabilire, anche se era già abbastanza evidente, l'idoneità o meno di Pietralata. Era evidente che ci stava la monnezza, e ciononostante stanno facendo storie per costruirlo. Ma
c'era,
va bene.
Un bosco.
C'era un bosco pieno di monnezza. Un bosco pieno di rifiuti.
Va bene.
Poi, se vogliamo difendere due pioppi e due querce, chiamiamo Lorenzo Di Paola, lo mettiamo. Lo mettiamo al centro del bosco e vediamo che fa.
Non ridere, che fa.
Hai ragione, scusa.
Va bene, Emanuele, vuoi sapere che fanno pure i suoi genitori?
Sì, Emanuele, vai.
Continuiamo il nostro classismo.
Ok, classismo, curioso.
Mia madre è un'insegnante alla lettere.
Bene.
Alla secondaria di primo grado.
Bene.
Mentre mio padre lavora in Unicredit, un consulente finanziario.
Molto bene. È colui che ci consiglia come investire i soldi.
Esatto,
se soltanto ne avessimo da investire. Oh. Questo è il grande tema, però ringrazia tuo papà.
Scusate,
va così, ragazzi, è periodo. Prego.
Va bene, però non si parla di soldi, per fortuna, si parla di intelligenza artificiale. Tu la usi, Riccardo? Quante
volte
uso al giorno?
La uso, se vuoi ti racconto anche l'ultimo motivo per cui l'ho usata.
Ho paura, ma
fai bene ad averne. Ho anche un po' di imbarazzo nel raccontarlo. Non l'ho ancora raccontato in nessuno dei mille luoghi dove esprimo le mie opinioni. Dunque,
certo.
Qualche giorno fa ero a casa con la mia compagna, che abbraccio, Anna Maria, e mentre eravamo sul divano vediamo in fondo alla libreria, vicino ai libri, un insetto piuttosto grande. Un insetto che somigliava un po' a quelli della polvere, però aveva una caratteristica che non avevo mai visto in altri insettini di quel tipo là: due chele davanti. Allora ho detto, oioioi, sarà uno scorpione gigantesco. Uno di quegli scorpioni malefici. Invece era semplicemente, si chiama una forbicina, che è una sorta di formica che però ha queste due chelette. Anna, spinta dal terrore nei confronti di qualsiasi insetto, mi dice, uccidilo. Io sto là e dico, vabbè, ma...
che dovevate fare, scusate?
Lo acciacco. Prima di acciaccarlo, però, attenzione, carissimo Emanuele, che dovevate fare? È quello che mi ha detto anche la mia compagna. Io però, prima di ucciderlo, ho il tempo di scattargli una foto.
Sì.
E dopo averlo ucciso, per capire se ho fatto una cosa giusta o meno, io mostro la foto a ChatGPT e gli chiedo, chat, che animale è? E ChatGPT mi racconta purtroppo delle cose bellissime, perché questo animaletto che vi mostro adesso e che non posso mostrare ai nostri amici ascoltatori,
sembra uno scarabeo.
Pensavo...
sono minuscoli questi,
forbicine si chiamano. E non soltanto è uno di quei insettini che ripulisce la casa dai vari microorganismi e quindi addirittura mangia altri insetti che potrebbero essere fastidiosi, ma lo chiamano anche l'insetto spazzino, cioè proprio da una mano.
Simpaticissimo,
io l'ho ucciso.
Tu l'hai ucciso.
L'ho ucciso.
Un po' come i giechi che mangiano le zanzare.
Bravissima.
Guarda, io ho i giechi in casa proprio piena e non mangiano zanzare, ragni, niente. No, perché vivono tutti allegramente insieme.
Vabbè,
però,
alla fine ho anche chiesto a ChatGPT: sono una brutta persona se l'ho ammazzato? E il chat mi ha risposto: no, perché ti stai ponendo il quesito a livello etico e quindi la prossima volta non commetterai lo stesso errore. Io quindi ne sono uscito un po' compromesso, però alla fine felice.
Voi invece usate l'intelligenza artificiale?
Allora, sì, io utilizzo l'intelligenza artificiale moltissimo, ovviamente per scuola, non per copiare, ma più che altro per farmi fare schemi, perché su quelli devo essere sincero, fa delle ottime sintesi e soprattutto schematizza molto bene. Non invece per fare i compiti o comunque quando magari serve effettivamente per fare i compiti, adesso qualora i professori mi stessero sentendo abbiano pietà, però alcune volte effettivamente la utilizziamo per fare i compiti o copiarli quando non ci va, però spesso ChatGPT sbaglia proprio enormemente, una cosa assurda. Infatti secondo me, come dicevamo proprio in classe anche con Chiara, con l'incontro di Zainet fatto, bisogna sempre un minimo conoscere l'argomento di cui si parla o comunque che si chiede a ChatGPT, perché altrimenti se sbagliasse noi non saremmo in grado sostanzialmente di riconoscere l'errore. E in realtà ChatGPT non è nemmeno molto equilibrato, nel senso, spesso funziona benissimo per le cose di scuola, tradurre le versioni di greco, di latino, a volte invece fa un macello.
Tipo in quali materie è forte e in quali non lo è?
Allora, per quanto mi è sembrato in fisica, anche se poi ho contattato...
In fisica è forte?
Sì, ma invece ho contattato una mia cugina che è laureata in matematica e un'altra sempre conoscente che si sta laureando in fisica, che mi hanno detto no, assolutamente no, ChatGPT non conosce la fisica. Se uno dovesse proprio utilizzare, allora meglio Gemini.
E invece nelle traduzioni è brava?
Nelle traduzioni di latino e greco sì, soltanto che se tu praticamente scatti la foto e magari non prendi esattamente il testo, fai anche la foto al contrario,
vabbè,
succede un casino.
Certo,
invece se tu incolli proprio il testo, allora spesso sì, devo dire.
Ecco, questo è un
mi
trucchetto.
Mi sembri un po' troppo preparato
sull'argomento. Tu non la usi l'intelligenza
allora,
artificiale?
Allora, io la uso ma molto raramente, cioè molti di voi non ci crederanno, però trovo il modo di non utilizzarla, ma non perché non voglia, proprio perché trovo più interessante, magari se ho bisogno di un'informazione, di fare una ricerca, di utilizzare o dei libri a casa, magari delle enciclopedie, ma spesso confronto mio nonno che veramente sa, su qualunque argomento mi sa dire qualcosa, quindi su quello non ne ho bisogno, magari la utilizzo se un giorno sono molto stanca, non ho voglia di fare un compito e me lo faccio fare da chat, però solo i temi, perché io i temi è una cosa che proprio non riesco a fare, o mi ci metto 3 ore, altrimenti proprio c'è una cosa per me impossibile. E anche perché poi nelle materie diciamo scientifiche comunque non sono mai particolarmente in difficoltà, quindi me le faccio da sola.
E in cosa può essere utile però in linea generale l'intelligenza artificiale?
Oddio.
Ma allora, in realtà l'intelligenza artificiale è un po' su tutto. Il punto è che è utile e basta, nel senso non è intelligente, perché l'intelligenza artificiale, ChatGPT in particolare, di per sé non sa niente, semplicemente prende da altre piattaforme, da altre fonti, da Google, non lo so, dei siti, e praticamente ti riporta quello che tu chiedi. Il punto è che risulta essere più comoda, perché ovviamente se io dovessi fare sostanzialmente una ricerca su internet, su Google in generale, dovessi chiedere qualcosa, mi apparirebbero sostanzialmente moltissimi link, ad esempio, ad aprire moltissime cose, magari anche che io effettivamente non ho richiesto. Invece sulla precisione l'intelligenza artificiale è più efficiente, perché ti risponde esattamente in base a quello che tu chiedi. Talvolta va sostanzialmente posta una domanda eccessivamente precisa, però la risposta a quel punto è anche eccessivamente precisa. E comunque se magari l'intelligenza sbagliasse e quindi magari andasse sostanzialmente contro il tema comunque che io gli ho chiesto, bisogna anche essere un po' bravi sostanzialmente a comandarla, tra virgolette, quindi cercare un po' di correggere sostanzialmente, di dirgli no, non ti ho detto questo, parlami di questo, cioè nel senso la domanda va anche formulata bene, quindi va anche un po' gestita sostanzialmente. Poi ovviamente l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi, secondo me, perlomeno dalle persone che conosco, viene utilizzata moltissimo, ma tralasciando il discorso scolastico, veramente per tante tante altre cose. Ci sono persone addirittura che chiedono a ChatGPT o ad altre piattaforme, facendo sempre riferimento alla sfera dell'intelligenza artificiale, consigli magari generali su amore, sulle storie di vita, un po' come se fosse uno psicologo praticamente, anche se in realtà è intelligenza artificiale. E forse Sabina voleva dire qualcosa.
No, sì, infatti
proposito.
Io proprio ieri racconto a Rebecca che ho sognato una persona che non vedevo e non pensavo da tanto tempo, e lei mi fa: ma chiedi a Chat di interpretarti il sogno. Io le faccio: guarda, non so se è il caso.
L'hai fatto?
No, non l'ho fatto.
Eh no, e lo dovevi fare.
Mi farò sapere.
Vabbè, siamo ormai curiosi. Perché, scusa, per la medicina, chi è che di voi non gli ha mai chiesto: ho questi sintomi, mi
io
devo
non
preoccupare?
Non l'ho mai chiesto. No, mai, mai.
Voi?
No, io
mai.
Sì, io sì.
Beh, io per consigli dermatologici, devo essere sincero, sì, sì, sì. Però alla fine dice sempre: però chiedi a un dottore, fa bene, fa bene, fa bene,
certo.
Va bene. Ci mancherebbe altro. E chi era tuo padre poi, di fatto?
Esattamente. Io ho provato a usarla molto cioè come CAF, perché pensavo, no, su queste cose potesse essere
attendibile.
Oh, ma degli errori clamorosi.
No, ma
sono rimasta stupita.
Infatti, non mi fido mai, non mi fido mai.
Come può sbagliare su queste cose?
Proprio per questo non capisco chi grida costantemente allo spauracchio. È vero che,
esatto,
è vero che si modificherà nel tempo, più informazioni avrà, più sarà precisa. Però ad oggi, ragazzi, io credo che affidarsi a ChatGPT per questioni di lavoro o questioni di studio sia un rischio. No, è un rischio.
È un rischio, sì.
Non è più così facile. Quando anche la generazione più grande della nostra, no, dice: ormai voi vi affidate soltanto a ChatGPT. Non è così. Va saputo educare anche la ChatGPT. E bisogna dare degli input molto importanti. Più è preciso l'input, più è precisa la risposta. A quel punto diventa interessante il gioco. Ma
esatto,
resta comunque un impegno.
Sì.
È un impegno. Intanto salutiamo la sirena che, come al solito, ci dà una mano e ci accompagna, assolutamente.
Voi, errori clamorosi dell'intelligenza artificiale?
Sì, sì, io sulle traduzioni di latino e greco ho visto errori clamorosi, perché allora
vabbè,
a me piacciono molto il latino e il greco, sono una delle mie passioni, però e quindi comunque a volte mi ci diverto anche, cioè non per forza deve essere un confronto su cose che mi hanno dato ad esempio come compiti scolastici per farli, diciamo, a casa. Magari spesso gli faccio anche un po' dei quiz, no? Ad esempio noi in greco dovremmo fare un compito sull'analisi delle forme verbali, forse tu avevi fatto il classico, li facevi anche
con
tu
con lo stesso professore loro,
sì,
lo sai,
esatto,
ancora c'è, bellissimo,
sì. No, è un'altra scuola, eh?
Ah, un'altra scuola.
È un'altra scuola, e praticamente ChatGPT è molto comodo, perché tu gli dici: dammi, non lo so, 20 forme verbali, e così tu puoi analizzarle come facciamo proprio nei compiti in classe, soltanto che alcune volte si inventa proprio i verbi, cioè magari ti dice non lo so, imperativo futuro che non esiste, o congiuntivo,
sì, sì,
futuro,
vero,
una cosa
vero,
del genere.
Vabbè, tu hai sentito che lui ha come passioni il latino e il greco?
Sì, sono molto contento, perché sono
l'intelligenza artificiale.
Sono lingue meravigliose che secondo me decideranno anche la tua dialettica del futuro. Già è un'ottima dialettica oggi, però conoscere il latino e il greco darà una grossissima mano nell'esposizione pubblica, ricordatelo sempre. E poi soprattutto ti aiuterà anche nell'etimologia di molti termini che non conoscerai. Talvolta,
certo,
chi studia greco e latino si ritrova in situazioni in cui magari,
certo,
non ha mai sentito un termine, ma ricollega i suffissi, i prefissi.
Certo.
Quante volte noi anche del classico riusciamo ad azzeccarli? Dai.
Infinite.
No, ragazzi, io resterò sempre uno snob
classico.
Arrogante. Il classico è sempre un'altra roba. Ragazzi, c'è poco da fare, c'è poco da fare.
Ma voi sapete già cosa volete fare, no? Nella vita? Cioè, che domanda terrificante.
Ancora
io...
non sono ancora deciso.
Io, nel senso, più o meno, io pensavo di fare lavorare in ambito magari economico, quindi in un'azienda così, oppure fare ingegneria. Però
va bene, resta su questa idea, che almeno un po' più di lavoro c'è. Grazie Emanuele e Sabina. Noi ci prendiamo un'ultima pausa musicale e poi torniamo con un'altra tematica interessante: lo stress a scuola.
ultimi 10 minuti in diretta sulla giusta frequenza con Tommaso Di Paola con voi fino alle 16 e abbiamo ritrovato qua Priscilla e Clarissa, giusto?
Sì. No, Lucilla.
Lucilla e?
Rebecca.
Incredibile, vabbè, stiamo là, dai, giusto Chiara, no?
Sì. Più o meno vabbè. Sì. Stavamo spettegolando.
Ma di cosa? Non sentivo.
Abbiamo un professore in comune, cioè era il mio professore del liceo che nel frattempo ha cambiato scuola ed è arrivato da loro e quindi stavamo spettegolando.
È bravo? È in gamba?
Sì, è un bravo professore.
Non male, ma. Anche perché in radio sarebbe stato difficile dire il contrario, eh?
Però confermo assolutamente. Si parla di stress e scuola. Questo in realtà è stato il gancio. Tu avevi stress, eri uno stressato. Io penso stressato. No, vabbè, in qualunque periodo ho visto stressato.
Diciamo che in un paio di anni ho sentito un po' il pressing del classico. Ho temuto, io avevo tanta paura della bocciatura, ero veramente impanicato.
Ma non hai preso mai debiti?
Ho preso molti debiti.
Ah, sì.
Matematica per 3 anni consecutivi.
Aia.
E greco antico per 2. E una volta anche, lo dico con grande imbarazzo, in italiano. Ma perché imitavo benissimo il professore e mi odiava. Mi odiava.
Non come faceva?
Non che fossi boccaccio. Beh, parlare così.
Ha fatto bene.
Poi ridiva CSI sera. No, ero oggettivamente scusate,
ridere.
Ragazzi. Era oggettivamente un professore che aveva un linguaggio unico, però molto carnevalesco. Cioè, sembrava una macchietta. Quindi io lo imitavo e lui non era felicissimo di questo. Però ecco, no, lo stress l'ho mollato. Dopo il primo liceo ho detto basta, non voglio stare male. Se come la va o la spacca. Quindi il secondo e il terzo liceo sono stati i miei ultimi 2 anni. Li ho vissuti veramente cazzeggiando al 150%, ma vivendo paradossalmente la storia molto di la scuola molto di più rispetto a quello che avrei fatto da studente classico. E quindi non rimpiango nulla, va bene così.
Lo stress però è una problematica che veramente affligge tantissimi studenti e studentesse. Oggi la scuola si vive con un'ansia terrificante. Sempre più spesso mi capita di entrare in classe, chiedere passioni, interessi. Non ne hanno perché bisogna studiare, perché la scuola ammazza tutti gli altri interessi, tutte le altre passioni. Partiamo dalla vostra esperienza e poi entriamo nel tema stress e scuola. Come vivete la scuola e come si vive questa, come si gestisce quest'ansia scolastica?
Allora, lo stress scolastico direi che è proprio una sfida per i ragazzi. Non è che non riguarda solo la paura di un'interrogazione o di una verifica, è proprio una pressione costante da parte di professori e dalla scuola stessa che da noi pretendono la perfezione. Tutto questo a lungo andare può portare a un vivere la scuola in malo modo, con ansia e una stanchezza mentale molto forte. C'è anche da ricordarsi che ovviamente noi non dobbiamo soltanto mantenere una buona media scolastica, ma dobbiamo anche, diciamo, partecipare ad attività extrascolastiche, ma anche molto importante, dobbiamo coltivare i nostri interessi e avere una vita sociale attiva.
Quindi è dai professori più che dai genitori o da te stessa?
Io credo che sia un po' più dai professori.
Ogni volta che mi chiedono che scuola faccio e rispondo il classico, mi guardano, diciamo, stupiti spesso, e perché soprattutto nell'ultimo periodo poche persone in realtà fanno il classico, e ogni volta mi chiedono perché io abbia scelto di fare questa scuola, perché è difficile, perché studio tanto e non ho tempo di fare altre cose. Ma in realtà secondo me non è vero. Infatti io credo che cioè sia molto importante fare attività extra, appunto, scolastiche o comunque sport, proprio per staccare la mente un po' dal pensiero costante sullo studio, appunto, e sull'impegno, perché se no poi si finisce per preoccuparsi troppo del rendimento scolastico e di ciò che pensano i professori di noi, considerando che non abbiamo magari altri impegni e altre cose che ci occupano il nostro tempo libero.
Che ruolo hanno i genitori in tutto ciò? Non chiedo i vostri nello specifico, che magari vi stanno ascoltando e quindi sono dei genitori perfetti già solo per questo, però in generale, secondo voi, qual è il contributo che danno a questa crescente ansia?
Io credo che i genitori semplicemente cerchino di spronarci a fare il meglio, perché ovviamente l'educazione è molto importante, andare avere una buona educazione è importantissima, e proprio per questo magari ci possono, diciamo, premere un pochino sull'andare bene a scuola.
Io credo che spesso magari i genitori mettono delle pressioni sui figli, appunto per farli andare bene, ma non sempre questo ha dei risultati positivi. Infatti può portare davvero a tanto stress e a comunque disagio, perché non si vuole comunque, cioè, spesso si vuole rispettare o alle aspettative delle persone che credono in noi, che, cioè, appunto in particolare dei nostri genitori, ma non sempre si può per una serie di motivi.
Ci sono dei rimedi, dei trucchetti per alleviare l'ansia scolastica?
E secondo me, intanto, se si prova ansia bisogna parlarne con altri ragazzi della nostra età, perché sicuramente non siamo gli unici che provano appunto ansia a scuola. E si può, infatti, se se ne parla con gli altri si capisce che molti si trovano nella nostra stessa situazione, i problemi si possono risolvere. Bisogna, appunto, come ho detto, secondo me, fare attività extrascolastiche e dedicarsi anche a altre cose, e comunque rendersi conto che la scuola non è un luogo in cui veniamo misurati come persone, ma è appunto dove noi dobbiamo formarci come persone. Quindi degli scivoloni o in generale non andare sempre al meglio è normale nel proprio percorso, e i professori sono lì, oltre a mettere i voti, cioè sono appunto lì per formarci, quindi non dovrebbero fare le cose contro di noi.
Credo che un altro rimedio possa essere quello di essere organizzati e di avere pause e momenti comunque di relax durante lo studio. Ovviamente noi come ragazzi non possiamo stare giornate intere costantemente attaccati ai libri, qualche minuto o anche un'oretta di stacco credo faccia bene.
E allora grazie per questi bei consigli che avete dato anche ai nostri ascoltatori. Hai qualche domanda scomoda per Rebecca e Rebecca e
Ginevra?
No, Lucilla, lo stavo dicendo giusto.
Niente, era giusto così. Beh, che squadra ti fate?
Io non seguo il calcio.
Io nemmeno, però per famiglia la Roma.
Eh beh, ci sta, vabbè, moderato.
Questa era la tua domanda scomoda?
Sì, sono esausto. Sono sinceramente
poco
esausto.
Pungente.
No, potrei chiedervi dei genitori, non so se abbiamo tempo. Che genitori fanno i vostri lavori?
I miei genitori fanno tutti e due i commessi nei negozi al centro.
Nei negozi al centro? Tutti i negozi? Cioè li ruotano di giorno in giorno?
No, non
si vuol dire la marca, il franchise invece i tuoi?
E mia madre fa la commercialista e mio padre è dottore.
Bello, dottore specializzato in?
Tante cose.
Tante cose,
so.
Ammazza, è un
come
luminare.
Lo sai? Di base, chirurgo,
ortopedico,
generale dell'apparato digerente, della mano.
Senti, a me,
fammi fare una chiamata. Siamo giunti al termine, ragazze. Grazie della vostra partecipazione, Chiara Di Paola. Grazie a te.
Grazie, Riccardo Cotumaccio. L'appuntamento con gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio è a domani dalle 15 alle 16, come tutti i giorni fino a venerdì, ma anche la prossima settimana. E ci saremo.
A domani.